Bene, ritorniamo in attenzione, c'è un fischio. Ritorniamo in, in diretta e proviamo a vedere se adesso la telefonata funziona. Pronto, mi senti? Pronto?
Sì, ti sento, ti sento.
Perfetto, ok. Allora, niente, appunto, come abbiamo detto, siamo al telefono con un compagno del, un compagno sanitario del Genoa, in particolare del Siccobas, e abbiamo questa corrispondenza al fine, insomma, di capire un po' quali sono le iniziative che si stanno mettendo in campo, appunto, a partire dalla situazione genovese. Intanto, se ci vuoi raccontare chi siete, come vi state organizzando, che, insomma, che tipo di percorso avete messo in campo.
Bene, allora, noi siamo compagni della sanità, di un nucleo storico che si era formato all'interno dell'ospedale maggiore di Genova, il San Martino, dove avevamo conquistato un certo spazio, espresso dai delegati, sino ad arrivare addirittura in una certa fase a diventare presidenti della RSU, e avevamo condotto due battaglie,
cioè ad avere la maggioranza all'interno dell'RSU. Questo
intendo. No, non eravamo la maggioranza, era una componente significativa, avevamo più di 100 iscritti. Uh-huh. E avevamo condotto una battaglia controcorrente, cioè quella di promuovere una distribuzione del salario di risultato secondo criteri egualitari, e avevamo avversato la politica della premialità, quella legata alla valutazione individuale, alla pagellina. È stata una battaglia significativa. E poi un'altra battaglia, quindi dimensione di massa, che ha coinvolto fino a 200-300 lavoratori, che difendevano la possibilità di poter continuare a fare il part-time quando Brunetta aveva deciso di togliere questa possibilità di scelta. Ma più in generale la nostra storia è legata a una battaglia contro questa concezione della malintesa professionalità, che è stato da sempre il cavallo di Troia per minare le difese e l'unità dei lavoratori. Professionalità che si è espressa attraverso più canali, certamente attraverso i collegi, che sono associazioni professionali, ma anche i sindacati professionali tipo Nursing Gap. Ma c'è tutta una vena legata a lisciare il pelo alla professionalità che ha pervaso un po' tutto l'orizzonte sindacale.
Certo, senti, dove... quando tu parli di professionalità, immagino che intendi, diciamo, questa, citando Nursing Gap, in qualche modo penso che me lo confermi, che è questa idea che è abbastanza presente nell'ambito anche del lavoro infermieristico, di pensare a quello sanitario come un mondo della libera professione, un po' come la stessa situazione che fanno
che
praticano
un altro,
i medici, no?
Diciamo che c'è tutta una categoria, tutta una storia del mondo ospedaliero, infermieri, degli operatori sanitari, che hanno sempre pensato che tutto sommato il welfare doveva garantire l'esercizio della difesa della salute, e che anche il riconoscimento sociale discendesse da questo ruolo esercitato a livello ospedaliero e a livello sociale, cosa che è invece smentita dall'indirizzo dato alla sanità, che rientra a pieno titolo in una logica di gestione capitalistica, dove la concorrenza è dominante, dove domina il primato del bilancio. Quando i conti non tornano, bisogna farli tornare tagliando la sanità, dove non c'è titolo acquisito che tenga, perché il prezzo della forza lavoro e anche la forza lavoro infermieristica è una merce e la stabilisce il mercato. Ecco, noi abbiamo sempre richiamato alla necessità di andare oltre l'orgoglio professionale, invece di affermare l'orgoglio di essere salariati, che è un'identità che purtroppo manca, ecco, tra nel mondo infermieristico definirsi l'un l'altro compagni è un qualche cosa che non si attaglia, non ti aggrada. I pasdarà di questa concezione mettono le mani avanti e dicono chiamami collega, please. Ecco, questo definirsi la dice lunga sul fatto che non ci si autorappresenta come forza lavoro, come lavoratori, ma ci si rappresenta come professionisti che possono stabilire degli accordi individuali, andare oltre il sindacato. C'è un superamento del sindacato. E invece cosa è successo, diciamo, con le lotte storiche degli anni 70?
Scusa, ti interrompo un attimo perché chiaramente sì, una trasmissione ha l'esigenza di essere un po' più veloce, un po' più sintetica nel racconto. Quindi da questo punto di vista è chiaro, insomma, credo anche agli ascoltatori e ascoltatrici il quadro che hai disegnato. Ecco, questo qua, nella situazione, diciamo, che si è venuta a determinare con la pandemia, con tutti i provvedimenti annessi e connessi, anche con il massiccio inserimento di lavoratori con contratti a tempo determinato, ma anche con l'ulteriore accelerazione nei processi di privatizzazione all'interno della sanità, di esternalizzazione, per cui all'interno, per esempio, di un ospedale si trovano tanti contratti differenti, dalle cooperative agli strutturati, per capirci. Ecco, in questo contesto così mutato, che cosa sta accadendo e quindi che cosa state
allora realizzando? Questo scenario professionale segnato da un proliferare di contratti, da uno svantagliamento dei livelli, è un qualcosa che preesistente all'esplodere della pandemia. C'era una sofferenza in termini di forza lavoro che determina la qualità dell'assistenza, diciamo, al di là della retorica, la qualità dell'assistenza è legata al numero di operatori sanitari rapportato ai pazienti da assistere. E da questo punto di vista, già prima della pandemia c'era questo gap profondo. Sì. Questo problema si innesca a quello dell'orario di lavoro, che è un problema che, con mia grande meraviglia, non è stato mai affrontato, mai esaminato in profondità. Cosa voglio dire? Che col venir meno della deroga accordata all'Italia sulla durata dell'orario di lavoro si è passati di fatti, ed è un'evidenza che si riscontra quotidianamente, a turni di lavoro di 12 ore di giorno e 12 ore di notte per i turnisti, che è figlia di questo dogma delle 11 ore di riposo biologico, che ossessivamente viene rispettare con questa venir meno della deroga, cosa che prima non esisteva. Questa nuova turnazione degli orari fa sì che si accumula debito orario che va risolta, affrontata attraverso questa turnazione. Ecco, su questo, diciamo, non c'è stata mai una formalizzazione vera, ma c'è una pratica diffusa che porta da una parte a recuperare turni di lavoro, orari di lavoro, e appesantire la qualità stessa del lavoro. E se uno si domanda come ha fatto a reggere bene o male la sanità, mi sentite?
Sì, ti sentiamo perfettamente.
Ecco, è legata al fatto che con questa riforma degli orari praticamente si sono recuperate energie, turni di lavoro, ore, anche in virtù dell'introduzione di un altro concetto tecnico. Mi rendo conto che sto dicendo
sì, no, infatti in questo senso dico, magari ecco, per quello che dicevo prima, no, l'aspetti proprio tecnici così
conviene, ma sono riferimenti, sono
no, certo, certo, però magari sintetizzarli un'epoca. Nel fatto di dire, cioè, quindi un'estensione dei turni di lavoro, in questo modo si coprono evidentemente le carenze di personale e di organico in generale, e quindi rispetto a questo voi state costruendo, immagino, dei processi di mobilitazione, di iniziativa, non so, lascio a te.
Sì, diciamo che io credo che il modo migliore per iniziare una mobilitazione sia di partire e di non raccontarci nulla che non sia vero, cioè di chiarire bene qual è l'acqua in cui si sta nuotando. Diciamo che nell'ambiente infermieristico c'è una prostrazione assoluta legata anche a una materialità. Allora, certamente bisogna uscire dalla logica degli angeli e degli eroi. C'è da dire che in questa fase gli infermieri stanno facendo un super lavoro legato ai turni, ma accanto a questo stanno facendo anche tutta una serie di ore extracontrattuali, che è anche un'occasione per guadagnare dei soldini in più.
Certo.
E lo dimostra il tipo di mobilitazione che si sono espresse, mai una mobilitazione tesa a dire recuperiamo il concetto di universalità della sanità, che deve essere gratuita. Non c'è stata nessuna opposizione al welfare aziendale, che è entrato anche nei contratti della sanità. Certo. È come andare a bestemmiare vicino all'acqua santa, una cosa di questo tipo.
Certo.
Ecco, per capirci. Quindi quello che noi registriamo invece è che nell'area sanitaria più in generale, sto parlando delle cooperative sociali o della sanità privata, le contraddizioni esplodono con sempre maggiore frequenza, e noi riusciamo anche ad aggregare questi lavoratori che sono a tutti gli effetti lavoratori sanitari, no? Che solo da un punto di vista della rubricazione giuridica vengono definiti
lavoratori sociali, diciamo
sociosanitari, ma tutti quelli che assicurano assistenza sono lavoratori sanitari. Ecco, e da questi sta partendo un certo grado di mobilitazione. Però il problema vero è di prepararsi, tracciare già uno schema di lavoro, un filo, teso ad aggregare tutti i lavori della sanità e promuovere quest'idea del contratto unico per tutti i lavoratori della sanità. Messa così, chiaramente, può sembrare un concetto velleitario, può sembrare un auspicio, no? Però è anche vero che per contrastare questa deriva che tende ad atomizzare le esistenze degli operatori sanitari, degli infermieri, bisogna contrapporre idee altrettanto forti e controcorrente. Quindi noi diciamo che non c'è nessuna ragione, né di ordine sanitario né di ordine sociale, per tenere in vita contratti della sanità pubblica affiancati a contratti della sanità privata, a contratti della sanità dell'area sociosanitaria. E che bisogna arrivare a un contratto unico per tutta la sanità, il che significa che impegnarsi in tutte quelle battaglie che puntano a un'altra direzione. Ad esempio, contrastare la politica della premialità, delle pagelline, è un tutt'uno con un orizzonte che vuole riaggregare i lavoratori della sanità.
Certo.
Ecco. Penso di avervi inviato questo documento, che potete leggerlo, dove c'è in modo dettagliato spiegato qual è la piattaforma possibile, necessaria, auspicabile su cui confrontarsi.
Certo, e questo sicuramente
fondamentalmente
e questo sicuramente sì, non lo faremo, però ecco, per andare verso una conclusione, rispetto a questo quindi obiettivo assolutamente condivisibile per quanto ambizioso della definizione di un contratto unico nazionale per tutta l'area sociosanitaria, avete già previsto dei passaggi di mobilitazione o anche solo di organizzazione, oppure ancora è presto, insomma?
No, no, stiamo preparando tutta una serie di iniziative preparatorie, ieri ce n'è stata una, adesso siamo nella fase di preparare gli inviti e di proposta per arrivare a un incontro possibilmente in presenza, Covid permettendo, a carattere nazionale, in cui vorremmo invitare tutte le realtà che operano nella sanità e certamente la vostra. Vorremmo avere un confronto su questi temi, anche perché ho letto il documento sulla sintemia e c'è un accenno anche lì ad un contratto unico dell'area sanitaria.
Certo, sicuramente.
Ecco, poi stiamo andando a specificarlo un po' più nel dettaglio, definendo proprio gli obiettivi e provando a chiarire che poi non è nella costruzione, nell'architettura, nel pensare che tipo di contratto, ma la prassi, sono le braccia e le gambe che devono portare i mattoni e andare a costruire questa idea di contratto unico, insomma. Per capirci, il contratto unico dell'FLM fu frutto non di un modo di pensare diverso, originale, ma fu la conseguenza delle lotte, ecco. Noi pensiamo che il tutto, questo obiettivo sia approcciabile solo attraverso una ripresa delle lotte, a partire da dove loro si producono, ecco, non saremo mai noi come avanguardie a promuoverle, possiamo impulsarle, queste sì, ma devono maturare delle contraddizioni. Oggi come oggi nella sanità pubblica purtroppo c'è un grado di prostrazione tale che non si manifestano, e tra i motivi perché non si sviluppano le lotte è anche perché c'è una sorta di appagamento legato anche a un super lavoro che porta dei soldi, che l'altra faccia della medaglia è l'abbandono dell'attività lavorativa per sfinimento, ecco. Quindi c'è una realtà estremamente pronta ad implodere, ma che al momento vive una condizione di spaesamento totale. E quello che vedo in giro, che c'è un gran discorrere, un gran promuovere organizzazione, ma un'assenza vera di infermieri che partecipano a questi processi.
È vero.
Quindi la situazione è un po' questa. Io credo che è bene non negarla, perché altrimenti facciamo della retorica.
Assolutamente d'accordo.
Prego.
No, dicevo, assolutamente d'accordo sulla necessità di essere trasparenti, chiari e dire cose come stanno, insomma, non raccontarci come ci piacerebbero.
Sì, perché io vedo in giro tanti costruttori di modelli è una presenza di interventi originali, articolati con una forte cifra culturale, specialistica, però manca, secondo me, proprio la partecipazione attiva degli infermieri. E questa dicotomia tra interesse sindacale infermieristico e interesse dell'utenza per una sanità che salvaguardi la salute in generale, la si affronta proprio quando il personale sanitario sarà protagonista, che promuovendo se stessa promuove la sanità pubblica. Ci riappropriamo di quote di sanità pubblica che ci stanno togliendo sotto i piedi, ecco, e soprattutto andrebbe superata questa dicotomia tra sanità pubblica e privata. Oramai è tutta privata, perché la filosofia, la gestione, il modo di pensare, le stesse regole che sono dentro la sanità privata, oramai sono di tipo privato. Basta dire che il direttore di servizio ha tutte le prerogative dell'imprenditore privato. e l'unica cosa dovuta ai sindacati è l'informazione. Certo. Quindi non più che rivendicare un ritorno alla sanità pubblica, bisogna rivendicare una sanità pubblica e universale, gratuita, perché altrimenti non è pubblica.
Certo.
C'è solo un distinguo giuridico, ma che è una velina che nasconde il fatto che oramai la sanità pubblica è gestita con criteri privatistici, entra a pieno titolo di quella battaglia centrata sull'azienda Italia, che deve mettere assieme tutto, anche i servizi, anche la salute, nella battaglia di concorrenza con gli altri predoni imperialistici, ecco, diciamo così.
Certo, va bene, senti, noi ti salutiamo e ti ringraziamo. L'ultima cosa, oltre naturalmente a ricordare che insomma questi microfoni sono sempre disponibili a confronto, interventi, comunicazioni, notizie e quant'altro, ecco, rispetto a questo appuntamento, diciamo, nazionale che state cercando di costruire, avete più o meno un orizzonte temporale o ancora?
No, pensavamo entro febbraio, ecco.
Ok, quindi
di farla entro febbraio, e chiaramente vi invitiamo, l'indirizzo ce l'ho, email è quello lì, certo. Coordinamento sanità, giusto?
Coordinamento cittadino sanità, @gmail.com, ma è lo stesso dove ci hai mandato il documento, quindi assolutamente in tuo possesso.
Allora io mi informerò su questo e spero che ci si potrà rincontrare, collaborare, confrontare, imparare l'uno dagli altri, ecco.
Certo.
Va bene?
Senz'altro, poi fra l'altro noi stiamo costruendo per fine maggio un appuntamento nazionale, il terzo congresso nazionale sulla salute, poi il termine congresso, vabbè, è nato con questo
termine.
Se ci
invitate verremo senz'altro.
Assolutamente sì, già qui a Roma stiamo interloquendo con i compagni che stanno qui a Roma, e quindi chiaramente sarà un'ulteriore occasione di confronto.
Va bene.
Ok, grazie, a presto.
Ok, ciao Marco, ciao. Grazie a te.
Ciao, grazie, ciao. Bene, dopo questa prima corrispondenza, che fra l'altro è valsa anche come sperimentazione dell'uso del nuovo mixer, qualche difficoltà iniziale, poi grazie anche e soprattutto alla collaborazione telefonica di Spider siamo riusciti a andare in onda, e adesso quindi si tratta anche un po' di recuperare del tempo che abbiamo perso, quindi senza troppe chiacchiere. Ricordando che questa è Radio Onda Rossa 87900 MHz, che il telefono è 06 49 17 50, andiamo con uno stacco musicale che ci predispone al collegamento con una compagna dell'Assemblea per la Salute delle Donne. Radio Onda Rossa 87900 MHz, telefono 06491750. Come detto, siamo in collegamento con una compagna dell'assemblea per la tutela della salute delle donne, che vede un nuovo appuntamento, un nuovo momento d'incontro sabato prossimo, quindi 15 gennaio alle 11 presso il Nido de Vespe al Quadraro a via dei Ciceri 131. Varie cose sono accadute in questo periodo dal precedente aggiornamento che abbiamo fatto da questi microfoni, e quindi in particolare dall'incontro dell'11 dicembre, e quindi ecco, se ci vuoi un attimo raccontare che cosa avete fatto e soprattutto che cosa intendete fare prossimamente, insomma.
Ciao a tutte e tutti intanto, e grazie sempre lo spazio. E niente, allora, noi appunto dopo l'ultima riunione dell'11 dicembre abbiamo preparato la lettera da inviare alla Regione Lazio, a tutte le breast unit degli ospedali del Lazio, a tutte le ASL, in cui segnaliamo appunto la mancata applicazione dei protocolli per le pazienti in follow up oncologico per cancro al seno. Quindi la lettera è stata inviata e nel frattempo abbiamo ricevuto qualche risposta, e di cui ovviamente discuteremo tra di noi nel prossimo incontro, quello di cui parlavi tu. Perché appunto ci rivedremo sabato 15 gennaio, e in cui appunto penseremo a come diciamo gestire le risposte che ci sono arrivate. Nel frattempo abbiamo anche preparato una petizione che è possibile trovare su Facebook nel Coordinamento Sanità.
Si trova pure su change.org, no? Su change.org, la petizione
sta su change.org, esattamente. Si chiama mancata applicazione dei protocolli per le pazienti in follow up oncologico per cancro al seno, e che quindi invitiamo insomma chi sente a firmare e a rilanciare. E abbiamo anche nel frattempo diciamo lavorato su uno studio più approfondito appunto della famosa determina della Regione Lazio, che descrive tutto il protocollo che spetta alle pazienti in follow up oncologico e tutti i punti in cui noi sappiamo certamente che questo protocollo non funziona. E abbiamo preparato anche un questionario che da far compilare diciamo alle donne che conosciamo che hanno appunto avuto questo problema e che sono attualmente in follow up, anche per mappare bene la situazione di tutta la regione, perché quello che poi si evidenzia è certamente il fatto che nella totalità del percorso non funziona da nessuna parte, ma certamente c'è una disparità di trattamento tra ASL e ASL, tra ospedale e ospedale, tra provincia e provincia, nello stesso ospedale tra paziente e paziente. E niente, questo diciamo è un po' il punto della situazione.
Perfetto, grazie. Allora, intanto prima eventualmente di aggiungere altro che ritieni utile.
Scusami, non ti sento bene.
Dicevo, prima di eventualmente aggiungere altro che ritieni utile, ricordiamo un attimo l'appuntamento, il luogo, come le persone possono entrare in contatto con voi, oltre naturalmente a venire sabato, insomma.
Allora, intanto per contattarci abbiamo due indirizzi email. Potete scriverci ad assembleasalutedonne@riseup.net, e potete anche ovviamente scriverci all'email del Coordinamento Sanità, che ricordo essere coordinamentocittadinosanita@gmail.com. Sul sito del coordinamento c'è una sezione apposita che riguarda questa lotta in particolare. Il sito è www.coordinamentocittadinosanita.it e sulla sezione campagna in corso trovate tutte le informazioni relative all'assemblea, a questo gruppo di donne che si muove per cercare di far rispettare quantomeno quello che dicono che dovrebbe funzionare e poi non funziona.
In tal senso ti chiedo, no, ma mi sembra che sia così, cioè chiaramente questa assemblea in questo momento è nata e sta crescendo su questo tema del tumore al seno, ma chiaramente, appunto, come dal titolo Assemblea della Salute delle Donne, è aperta, partecipata e intende muoversi su tutti gli aspetti che riguardano la salute femminile, giusto?
Sì, certamente. Noi infatti siamo partiti da questo tema specifico perché lo viviamo, lo conosciamo, insomma, proprio anche in prima persona. E, in ogni caso, anche nella lettera stessa che noi abbiamo inviato, abbiamo anche sottolineato gli aspetti carenti che riguardano la diagnosi precoce, quindi che riguardano tutte le donne e le mancanze dei protocolli per il controllo preventivo. E ovviamente è aperta a tutte e tutti e ovviamente per noi sono prioritari, appunto, i vari aspetti che riguardano la salute femminile, ecco. Però devo anche sottolineare che, cioè, in questo momento è argomento prioritario, diciamo, il tumore al seno sotto vari aspetti, anche quello della, diciamo, di quello che loro chiamano prevenzione, anche in maniera errata, quindi diagnosi precoce, controlli, anche da quel punto di vista, insomma, diciamo, le cose non stanno funzionando, specialmente in questo periodo con la scusa della pandemia, ma in realtà non funzionavano anche prima, ecco.
Certo, va bene, allora non so se vuoi aggiungere altro, se no noi ti ringraziamo e ti salutiamo. Ricordiamo l'appuntamento sabato 15 gennaio ore 11, via De Ciceri 131, presso, appunto, il nido di Vespe al Quadraro.
Sì, per me non saprei cosa altro aggiungere, se non dire a tutti e tutti che, insomma, vi aspettiamo, ecco.
Ok, perfetto, okay. Grazie e grazie, buona
a voi
giornata. A presto.
Ciao a
ciao.
Voi.
Ciao. 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 Bene, allora abbiamo fatto anche questa seconda corrispondenza. Come detto, adesso andremo a collegarci con la Calabria. Abbiamo un po' attraversato tutta l'Italia, siamo partiti a Genova, adesso a Roma, adesso scendiamo giù in Calabria, a Cariati, una realtà di lotta che abbiamo già sentito più volte da questi microfoni e che appunto ha la necessità di raccontarci ulteriori sviluppi del loro percorso. Fra l'altro, questa corrispondenza ci dà l'occasione anche per rinnovare la nostra solidarietà, il nostro sostegno alle compagne e compagni del movimento calabrese in generale, in particolare dei gruppi Prendo Casa e Femin di Cosenza, che stanno subendo in queste ultime settimane una serie di attacchi sul piano repressivo da parte della questura di Cosenza, che naturalmente colpisce chi si lotta per la salute, chi si è reso protagonista in questi due anni di pandemia, di rivendicare interventi che mettessero almeno una toppa rispetto a una condizione drammatica e catastrofica qual è quella del servizio sanitario all'interno della regione Calabria, una delle regioni più povere d'Italia, ma dove questa povertà è estremamente polarizzata, cioè nasce da una profonda diseguaglianza dentro la quale appunto gli accaparratori privati si prendono tutto, lasciando la popolazione in una condizione estremamente difficile, e naturalmente la repressione va a colpire quella parte di popolazione che prova invece a organizzarsi e a rivendicare almeno condizioni decenti di vita. Va bene, andiamo quindi ad introdurre questo nuovo collegamento attraverso un breve stacco musicale, ricordando che questa è Radio Onda Rossa.
Ad esempio a me piace la strada col verde bruciato, magari sul tardi, macchie più scure senza rugiada, coi fichi d'India e le spine dei cardi. Ad esempio a me piace vedere la donna nel nero del lutto di sempre sulla sua soglia tutte le sere, che aspetta il marito che torna dai campi, ma come fare non so. Sì, devo dirlo, ma chi? Se mai qualcuno capirà, sarà senz'altro un altro come me. Ad esempio a piace rubare le pere mature sui rami se ho fame, ma quando bevo sono pronto a pagare l'acqua che in quella terra è più del pane. Camminare con quel contadino che forse fa la stessa mia strada, parlare dell'uva, parlare del vino, che ancora è un lusso per lui che lo fa, ma come fare non so. Sì, devo dirlo, ma chi? Esempio a me piace per gioco tirar dei calci ad una zolla di terra, passarla dei bimbi che intorno al fuoco cantano, giocano e fanno la guerra. Poi mi piace scoprire se il cielo è all'imbrunire, seguire la luce di alcune lampare, e raggiunta la spiaggia mi piace dormire, ma come fare non so.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, come annunciato abbiamo al telefono un compagno di Cariati, appunto un compagno che abbiamo già sentito altre volte rispetto alla lotta andata avanti insomma per svariati mesi sotto forma di occupazione, poi continuata con altre modalità, appunto nell'ambito del dell'ospedale di Cariati, e quindi niente, diamo subito a te la parola se ci vuoi un attimo aggiornare. Pronto?
Eccomi.
Ok, ciao.
Eccomi.
Vai, vai.
Allora, in pratica, noi ovviamente questo è un appuntamento che ci fa tantissimo piacere, così tiriamo un po' le fila del discorso. Adesso siamo in una condizione per cui la lotta sta portando in effetti i primi risultati. Stiamo parlando di una struttura in cui da 12 anni vengono chiusi dei servizi. Da quando è iniziata questa lotta sta diventando una struttura in cui si aprono dei servizi. Nella prima fase dell'occupazione siamo riusciti ad esempio a fare una lotta sulla RSA, per cui siamo riusciti a far implementare 10 posti in più con una relativa assunzione di 3 OS. Invece adesso è un momento molto importante, cioè una parte della struttura, un piano, verrà dedicato all'emergenza Covid ai pazienti di bassa intensità, e questa dimostrazione appunto che stiamo parlando di una struttura davvero funzionale, ma specialmente in relazione al fatto che ci sono stati dei passaggi che siamo riusciti a portare a casa, e ad esempio è prevista per marzo con il piano operativo la conversione di questo ospedale, di questa struttura, in ospedale di zona disagiata, che significa rientrare nella rete ospedaliera per acuti a tutti gli effetti, e cioè raggiungere quel minimo di assistenza a cui stiamo provando appunto ad arrivare, cioè quella di avere un pronto soccorso. Tu devi sapere che praticamente siamo in un territorio, siamo sulla fascia ionica, sul litorale ionico, e qui praticamente c'è solo un pronto soccorso per uno spazio davvero vastissimo. La prima emergenza, diciamo, qui è proprio questa: l'assenza di un pronto soccorso e l'assenza di questi presidi qua. Mancano anche i posti letto, manca la medicina di territorio, ma purtroppo in questo dramma totale il primo problema gravissimo è l'emergenza urgente.
Certo, e quindi da questo punto di vista, insomma, anche per ricordarlo agli ascoltatori e ascoltatrici, voi oggi, se avevate appunto una situazione di emergenza eccetera, dovevate arrivare a Cosenza per avere un'assistenza, giusto?
No, più o meno, nel senso che qui adesso praticamente noi siamo al confine tra la provincia di Cosenza e la provincia di Crotone. Diciamo, i riferimenti più vicini sono tra Crotone e Policoro, c'è solo il pronto soccorso di Rossano. Chi conosce il territorio evidentemente si metterà le mani ai capelli. Consideriamo anche l'entroterra, sì. Quindi questa è la considerazione. Partire da questo per iniziare ad avere qualcosina in più, insomma, proprio per avvicinarci a un livello di civiltà che qui manca assolutamente.
Certo, ok, però ecco, d'altra parte, diciamo, questi sviluppi dimostrano come la lotta, la battaglia che state portando avanti ha anche le possibilità di ottenere dei risultati concreti. Era accaduto già, se non mi ricordo male, con l'occupazione della ASL e quindi la conquista dell'USCA lì a Cosenza, e da questo punto di vista parlavamo nell'introdurti delle azioni repressive che stanno colpendo le compagne e i compagni calabresi, che appunto quelle lotte hanno animato e sviluppato. Però ecco, pur quindi con queste difficoltà, credo che sia un po' uno stimolo a continuare la battaglia quanto sta accadendo lì a Cariati.
Assolutamente sì, purtroppo dicevi bene, quella situazione che sta sviluppando precisamente su Cosenza è una situazione che ci coinvolge anche direttamente. Anche noi siamo stati colpiti dalle ultime, diciamo, volontà della questura, dalle ultime intenzioni della questura, per cui in Calabria è chiaro che c'è un disegno abbastanza preciso, per cui si vuole in qualche modo zittire il dissenso. La situazione di Cosenza e provincia quindi è emblematica. Il caso di Cariati sta diventando simbolico, anche perché dicevi bene, è una battaglia che va vinta, anche perché diventa stimolo anche per tutta la regione. La stiamo provando a vincere, la stiamo forse vincendo con grandissimo sforzo, con grandissimo impegno, questo è chiaro. Però è altrettanto chiara una cosa, che l'unica soluzione è l'organizzazione, l'unica soluzione è la lotta, e altrimenti, come sai bene, come sappiamo bene, la rassegnazione non è altro che l'avamposto per diciamo la colonizzazione di questi luoghi. L'abbiamo capito bene come calabresi, stiamo, subiamo giornalmente l'immigrazione, subiamo giornalmente quelle che sono diciamo le mancanze di questo territorio. Adesso però siamo, siamo davvero stanchi, siamo organizzati in questi anni sulla sanità, che è un tema che a livello nazionale lo abbiamo forse bistrattato un po' troppo, lo stiamo riprendendo, diciamo, ne stiamo riprendendo il capo, perché è il tema primario, specialmente al sud. Non abbiamo intenzione di mollare, anche perché non c'è più tempo, in Calabria non c'è più tempo, bisogna ripartire subito, bisogna ripartire dalla sanità, e lo abbiamo capito bene come calabresi, specialmente come calabresi militanti, insomma.
Certo, fra l'altro in una, diciamo, in un post su Facebook, per quanto ci sia poco simpatico quell'ambito, comunque vedevamo intervista una compagna appunto di Cosenza, che sottolineava come questa situazione di completa assenza di servizi, oltre che naturalmente di lavoro, di opportunità, di case e quant'altro, sia poi quell'elemento che determina un ampio ricorso all'emigrazione, quindi un spopolamento soprattutto delle forze più giovani e in qualche modo anche dinamiche e attente, che se ne vanno, e quindi in questo modo il territorio è destinato sempre più a impoverirsi. E quindi in qualche modo si sottolineava giustamente in questa intervista che queste lotte che voi state conducendo hanno anche in un certo senso lo scopo di creare le condizioni per permettervi di continuare a vivere laddove siete nati e non dover girare per il mondo, insomma.
Assolutamente così, la discussione è diventata anche a livello individuale di esistenza, a livello collettivo uguale. Qui c'è un bivio continuo che si affronta giorno dopo giorno, cioè il nulla che hai davanti o le valigie in mano, per cui tra l'altro si va a fare una vita da emigrato, per cui chiunque di noi, insomma, lontano da dove è nato, lontano da dove è cresciuto, rimane sempre a metà. In più queste partenze, lo diciamo chiaramente, non fanno da sponda a chi qua ci vuole speculare, quindi l'effetto dell'emigrazione diventa doppio, specialmente quando a partire sono poi delle soggettività che sul territorio fanno tantissimo, come ad esempio a Cosenza. E questo è sempre una volontà precisa, quella di costringere gli uomini e le donne di questi territori a partire.
Assolutamente. Noi insomma vi saremo sempre molto vicini, perché pensiamo che sia assolutamente fondamentale la battaglia che state conducendo, e devo dire che peraltro, diciamo, in questi due anni in cui è emerso, no, come giustamente tu dicevi, il tema della sanità e della salute in senso più ampio, quindi è un tema che, ahimè, i movimenti antagonisti, comunque le realtà alternative, in questi anni hanno abbastanza dimenticato, abbastanza sottovalutato. Ci è voluta purtroppo una situazione tragica come quella della pandemia che stiamo vivendo per invece evidenziare che si tratta di un nodo strategico proprio nelle prospettive di futuro di ogni società, e quindi anche della nostra. E dicevo, di fronte a questa situazione, proprio la Calabria mi sembra che in qualche modo sia stata, non voglio dire l'unica, però senz'altro la regione dove più in maniera forte, determinata e continuativa si sono sviluppate le lotte per appunto ottenere qualche risposta sul piano sanitario. Quindi in questo senso la vostra battaglia e la vostra capacità di ottenere risultati è pure un po' di esempio e di indicazione anche per il resto dell'Italia. Tu dicevi giustamente in particolare per le regioni del sud, però qui le regioni del sud iniziano sotto la linea codica praticamente, perché non è che nel Lazio stiamo molto meglio.
Assolutamente sì, sono d'accordissimo.
Va bene, quindi niente, noi siamo contenti intanto di questi primi passi avanti. Non so se vuoi aggiungere qualche altra considerazione, se no per il momento ti salutiamo e ti ringraziamo.
La considerazione rimane uguale, quella di dover stare sempre attenti a delle scadenze importanti poi che abbiamo davanti. Ci sono altre vertenze che dobbiamo iniziare ad affrontare e l'intenzione è quella di organizzarsi sempre meglio per cercare di stare sulle diverse istanze. Questo è l'intento che abbiamo, quindi al di là di quello che sono i tentativi da parte di qualcuno di dire prima, invece qui ci abbiamo soltanto intenzione di organizzarci e di non fermarci assolutamente.
Benissimo, grazie di nuovo e a risentirci presto.
Grazie a voi.
Ciao. Ok. Bene, anche questa corrispondenza è andata e quindi adesso ci permettiamo un nuovo stacco musicale e poi avvieremo qualche riflessione sparsa, diciamo così, qui da studio, e in questo senso vi invitiamo, ascoltatrici e ascoltatori, a partecipare utilizzando il telefono che è lo 06 49 17 50 per insomma presentare i propri punti di vista, contribuire a un dibattito, a una riflessione sul tema della salute che crediamo sia assolutamente importante e decisivo. Dicevo a inizio trasmissione che domani alle 18 a Viale delle Province 198 dentro l'occupazione abitativa si terrà il terzo incontro fra le realtà romane interessate al tema della salute in senso ampio per in vista della costruzione di un congresso a fine maggio sulla salute, ma che veda un percorso che nei prossimi mesi si sviluppi fino a quella data come momento di sintesi. E in questo senso nei ragionamenti che si stanno sviluppando abbiamo voluto diciamo affrontare, ci proponiamo, ecco, per meglio dire, di affrontare il tema della salute non su un piano solo strettamente sanitario, ma della salute e il lavoro, la salute e il territorio, cioè come il tema della salute può essere detto sia per esempio, lo abbiamo fatto con la prima corrispondenza, con dal lato di quello che sono i lavoratori e le lavoratrici della sanità e quindi le tante difficoltà, le differenze, l'atomizzazione, la parcellizzazione, quindi la necessità di intervento, perché chiaramente senza un'adeguata condizione da parte di chi lavora al servizio sanitario neanche si possono offrire servizi adeguati. Ma il tema della salute nel mondo del lavoro significa e rimanda direttamente anche invece agli aspetti della nocività che il lavoro produce, sia in termini diciamo di consumo della forza lavoro, di sfruttamento, sia in termini direttamente a quel punto diciamo così sanitari, con i dati sempre più terribili di morti sul lavoro, peraltro un numero di morti del lavoro estremamente alto, soprattutto in considerazione del forte abbassamento del numero di ore lavorate in questi ultimi due anni a causa Covid. E quindi ecco che quando si parla di salute significa affrontare un tema che investe tutta quanta la nostra esperienza di vita, perché lo stesso ragionamento va fatto sul territorio, cioè da un lato la necessità di sviluppare strutture, servizi di prossimità appunto territoriali che diano risposta al bisogno di salute presente nei nostri quartieri, ma dall'altra parte, quando si parla di prevenzione, quando si parla di salute, non possiamo non pensare a quello che è lo stato di sfruttamento, inquinamento che viene prodotto, che si produce all'interno dei vari territori e che si esprime dalla cementificazione selvaggia a tutto il tema dei rifiuti. In tal senso ricordiamo e invitiamo gli ascoltatori e ascoltatrici a partecipare alla mobilitazione sempre sabato 15 mattina alle 10 sotto la prefettura a Piazza Santi Apostoli da parte del presidio permanente contro la discarica di Roncigliano e il coordinamento contro gli inceneritori di Albano, appunto, che oramai da agosto presidiano la discarica e portano avanti innumerevoli iniziative tutti i giorni con una ampia partecipazione popolare per far fronte a quello che è un altro fattore di attacco alla nostra salute, quale è quello della gestione dei rifiuti. In quel territorio, in assenza di un'analisi epidemiologica da parte delle strutture ufficiali, quindi dei dipartimenti di prevenzione dell'ASL, in quel caso l'ASL 6 e così via, con un minimo di organizzazione autonoma, sono stati gli stessi abitanti, componenti del comitato, a verificare una diffusione ampia di patologie oncologiche strettamente connesse alle condizioni di inquinamento, sia dove fra l'altro assistiamo anche a un inquinamento delle falde acquifere, quindi a un'assenza di un'acqua che sia adeguata alle necessità delle popolazioni. Quindi diciamo anche qui affrontare il tema della salute significa aggredire tutti gli aspetti della nostra vita, proprio perché la salute non può mai essere intesa semplicemente come il fatto c'ho a febbre, me dai a pasticca, perché quello non è salute, quello è semplicemente metterci una pezza su una condizione acuta che va ovviamente affrontata. Salute significa costruire delle condizioni sociali, materiali, relazionali e così via, che consentono appunto di crescere in maniera sana. E quindi ecco, in questo senso anche lo sviluppo del confronto che vogliamo promuovere e a cui vi invitiamo a partecipare va nella direzione appunto di un intervento che sia un po' che sia capace un po' di cogliere tutti gli aspetti e tutte le contraddizioni presenti nella nostra vita. E in questo senso vorremmo adesso, come detto, manderò un breve stacco musicale e poi vogliamo sottoporvi qualche piccola riflessione rispetto agli ultimi provvedimenti governativi. Ricordo che questa è Radio Onda Rossa 87.900 MHz.
Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiere del carcere. Io mi chiamo Capiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53 e al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna col braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me, tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacchè. il dolore con sta fedenzia che sputa minaccia se la piglia con me. Ma alla fine m'assetto papà, sbottone mi leggo giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che pensa e bevimo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere un sangue fa, qua ricetta che c'è, nella compagna di cielo c'è dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con grande dignità. Il cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso ad un Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Il assessore che Dio lo perdoni, tre cullotti ci alleva i bisogni. Poi mi basta una mossa, una voce, a stu Cristo ci leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre, volita spremuto, volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usando fa. Qua ricetta che c'è nella compagna di cielo ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usando fa. Qua ricetta di cicceri nella compagna di cielo precisa mamma. Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la forza ce l'ha che ce l'ho. Io non tengo compendio che chi lo stipendio io non posso sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che a massi processi eravate più bello. Un vestito gessato marrone, così c'è sembrato la televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Non vi chiedo la grazia per me, potete campare a punto caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta che cicciere nella compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicceri nella compagna di cella precisa mamma. Decoro le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so patisciente, per chi se vediente, se tengano l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe innocente. Ma che dite voi state a pagare, eppure chissà dove stanno a spazzare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato. L'ha fatto 50 concorsi, 90 domande, 200 risorse. Voi che date conforto e lavoro, eminenza vi bacio e vi imploro. Chi le duerme con mamma e con me, che crema da rabbia che chi se caffè.
Non mi era mai successo, almeno da un punto di vista strettamente commerciale.
Radio Andarossa 87.900 MHz, come rientriamo in voce appunto per andare verso la conclusione della trasmissione odierna a cura del coordinamento regionale sanità. E abbiamo detto che volevamo però soffermarci un attimo su quanto sta accadendo in termini di interventi governativi, così come in termini di notizie che arrivano per quello che riguarda diciamo così la gestione della pandemia. Come sapete, insomma, perlomeno chi ci ha ascoltato con continuità, abbiamo cercato in questi due anni rilevare principalmente quelle che sono le ragioni di mobilitazione, di lotta per la salute, come abbiamo fatto anche nella trasmissione odierna. Abbiamo cercato, insomma, di dare meno spazio agli aspetti contingenti e più a un ragionamento prospettico. Però quello che sta accadendo oggi impone la necessità, insomma, di perlomeno di presentare alcuni elementi di riflessione, no? Cioè, noi vediamo una serie di fatti, per esempio è proprio di questi giorni, due giorni fa, l'intervento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità rispetto all'andamento vaccinale, che ha evidenziato come sia assolutamente non sostenibile una situazione in cui ogni 3-4 mesi bisogna farsi una nuova iniezione di vaccino, perché chiaramente non è sostenibile economicamente, ma non è sostenibile dal punto di vista della salute, perché nessuno sa quello che può accadere a reiterare continuamente, tanto più in una condizione in cui questo ricorso a questo vaccino non risolve il problema del contagio. Senz'altro è stato un elemento, no? Dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è comprensibile un intervento così massivo in una situazione emergenziale, ma non può essere la norma. E allora dentro questo contesto rimane difficile, no? E mentre paesi come Israele, che sono oramai alla quarta dose, e a loro volta evidenziano la difficoltà a gestire una situazione di questo tipo, là dentro questo contesto non si capisce la schizofrenia dei provvedimenti assunti dal governo Draghi, per cui abbiamo assistito a 3 decreti uno dietro l'altro nel giro di un paio di settimane, dove si è detto tutto e il contrario di tutto. Insomma, da un lato si è detto che, dato Omicron, era assolutamente necessario vaccinarsi, però bisognava, per dire, nel Lazio è stata introdotta, no, la mascherina all'aperto, che peraltro è poco utile da un punto di vista sanitario, a meno che uno non si sta proprio appiccicato, e comunque vabbè. Perché bisognava proteggere dal contagio, e contemporaneamente si è fatto un decreto in cui si dice: beh, però se sei vaccinato e stai a contatto con positivo, non ti preoccupare, vai con l'autosorveglianza, vattene in giro senza problemi, e poi magari dopo qualche giorno fatti un tampone per vedere se sei diventato positivo. Sono stati ridotti, quasi annullati, i tempi di quarantena, e d'altra parte contemporaneamente sono stato introdotti l'obbligo vaccinale per gli over 50, sostenendo che il male del nostro paese sono i non vaccinati, ma è evidente che anche, insomma, chi ha un minimo di razionicinio non può accettare questo tipo di narrazione, che è del tutto costruita su nulla, o meglio, non è costruita su nulla, è costruita su un obiettivo ben preciso, che è quello di in tutti i casi mantenere in atto la produzione, sviluppare la produzione e confermare una volta di più il ciclo produci, consuma, crea. Il consumo al momento si sta riducendo perché i salari sono sempre più bassi, ma produce e crepa invece vanno avanti alla grande insieme. E allora è evidente che, come già è stato sottolineato più volte, strumenti come il Green Pass non sono strumenti che hanno una validità sanitaria, ma hanno solo una validità dal punto di vista della gestione amministrativa e della profilazione delle persone. In questo senso ci hanno abituato, no, con i social, essere abituati ad avere un profilo, cioè ognuno di noi ha un profilo, ma nel senso che i vari social, i vari Instagram, Facebook, ma anche le aziende a cui noi ci rivolgiamo per via digitale, no? Penso a Amazon piuttosto che eBay o qualunque altro che volete, che vi viene in mente, ci hanno abituato al fatto che ci profilano e ci definiscono. Allora, tu sei un consumatore di questo tipo, quindi ti presento quell'offerta che magari ci caschi. Tu sei un consumatore che non consuma mai niente, quindi non mi rompe le scatole, ti metto in coda. Tu sei un utente che gli piace non so che, la montagna, e quindi ti presento su Facebook delle pubblicità o dei racconti, delle storie che sono attinenti alla montagna, così tu ne sei attratto. Sei abituato a non approfondire nulla, perché questo meccanismo, no, anche la costante distrazione determinata dall'uso dello smartphone fa sì che tu stai non più dei 2-3 secondi, 10 quando va bene, a leggere un qualcosa, quindi non approfondisci nulla. E questo contesto poi si va ad applicare, no? L'avevamo visto già introdotto nei primi elementi, un po' timidamente, con il reddito di cittadinanza, dove l'uso delle banche dati pubbliche determina un meccanismo attraverso il quale c'è esclusione dall'accesso a quel servizio di welfare, esclusione che colpisce per esempio se tu commetti dei reati, in particolar modo di cosiddetta microcriminalità, e guarda caso ovviamente sono i reati che colpiscono in particolar modo i soggetti proletari, quindi coloro i quali magari avrebbero la necessità proprio di accedere a strumenti come il reddito di cittadinanza. E questo si sta introducendo pure nel discorso che viene fatto, agghiacciante e veramente terribile, per cui dice: ah, quanto mi costa un non vaccinato che va in terapia intensiva. Potremmo dire la stessa cosa: quanto mi costa un fumatore che se becca il cancro ai polmoni, quanto mi costa un alcolista che gli viene la cirrosi epatica, e così via, con i stili di vita che si potrebbero colpire, che ti preparano, no? Che peraltro è la logica attraverso la quale le assicurazioni ti assicurano nell'ambito appunto sanitario, ma che è una logica che estesa ti porta a una differenziazione individuale, a un'individualizzazione, a una condizione per cui tu non accedi, perché in quanto una volta, no, in senso borghese, tu sei cittadino e in quanto cittadino hai diritto a una serie di cose previste dalla Costituzione o da quant'altro. Noi questo l'abbiamo sempre contestato, perché a noi non ci importa dalla cittadinanza, ma riteniamo che ogni persona debba avere le condizioni risoluzione dei propri bisogni, perlomeno di quelli essenziali: il cibo, l'istruzione, la cultura, la casa e così via. Ma allora diceva: oggi no, si va a fare una ulteriore differenziazione, e lo strumento del Green Pass è uno strumento che serve a questo, serve a creare le condizioni per la profilazione delle persone e per la loro quindi differenziazione, per la loro punizione rispetto ai comportamenti che tengono, in un meccanismo che anche qui non va visto e letto soltanto nell'ottica del controllo eccetera, ma è un meccanismo immediatamente produttivo. Nel momento in cui tu hai un processo produttivo fondato sul lavoro subalterno, quindi sul famoso lavoro dipendente, anche contrattualmente così definito, è vero che io in quanto lavoratore dipendente gli tocca al padrone darmi uno stipendio contrattualmente definito, basso quello sia, però modalità, un orario in teoria ce l'ho e così via. Però d'altra parte, da parte del padrone c'è il meccanismo della comando e dei dispositivi disciplinari per costringersi a produrre. Un attimo che ho una telefonata. non ho fatto in tempo a rispondere, quindi invito chi stava chiamando a rifarlo, mi scuso per la lentezza. Dicevo, però appunto attraverso il comando, attraverso il meccanismo disciplinare si riusciva a costringe quel lavoratore a rispondere di un grado di produttività. Oggi in un mercato del lavoro che va sempre più disintegrandosi, no? Con tutti i meccanismi che conosciamo dei milioni di lavoratrici e lavoratori che lavorano in base alle app, no? I famosi reader, ma non solo, sono tanti i settori in cui, per esempio, un tempo, per fare un esempio, IKEA o Leroy Merlin, se compravi una cosa, se volevi, ti mandavano gli operai a montarte. Oggi praticamente c'hai una piattaforma con cui che ti mettono a disposizione, tu contatti il libero professionista che ti viene a montare il mobile o quello che sia, quindi evidentemente non più con un rapporto di dipendenza da parte di quel lavoratore con l'azienda. Proviamo a rispondere nuovamente.
down beneath my feet. I know what's made for me. There is no any one place where I belong. My spirit's meant to be free, and so now everyone will see. Life was made for us to be what we wanna be. And if it's your world, it's yours and yours and yours. And what you see, what's not meant for me, is your world. But you don't have to be lonely, cause in your world
bene, ritorniamo in diretta e andiamo a chiudere. Dicevo l'ultima frase relativamente al discorso del controllo sociale, no? Che ha finalità produttive, perché dicevo, in una situazione in cui manca il lavoratore, diventa, fra virgolette, mille virgolette, un lavoratore formalmente, giuridicamente autonomo, la forma di controllo non passa attraverso un potere disciplinare diretto, ma attraverso un potere disciplinare nella società. E questo potere disciplinare si esprime attraverso meccanismi che sono resi possibili dal forte sviluppo dei servizi digitali. Processo di digitalizzazione e informatizzazione della società è propedeutico proprio a quello che è lo sviluppo dei meccanismi di controllo capitalistico. Dentro questo quadro andrebbe sviluppato un confronto, una riflessione, una valutazione adeguata su che cos'è il Green Pass. Lo dico anche rispetto a chi ha telefonato e col quale ho piacevolmente chiacchierato in questo lasso di tempo. Il ragionamento che ho fatto all'inizio sul vaccino non era relativamente al fatto di dire non ci dobbiamo vaccinare o ci dobbiamo vaccinare. Io rispetto a quello credo che sia un discorso molto complesso, difficile, quindi nel quale a mio avviso andrebbe rispettata qualunque scelta, perché i fatti dimostrano che non è quella la soluzione del problema, ma che sicuramente quello ha un effetto estremamente importante, cioè quello di ridurre in maniera significativa la mortalità e la gravità della malattia. Quello che invece mi interessa sottolineare è che questo meccanismo viene utilizzato per coprire un elemento differente, che è quello dell'accelerazione. Lo abbiamo detto dall'inizio, la pandemia sta funzionando come acceleratore dei processi di riorganizzazione capitalistica tesi a rinunciare, almeno in Occidente, una accumulazione estremamente in crisi e in difficoltà. E quindi l'introduzione degli strumenti amministrativi di governo, quale appunto è il Green Pass, ma quale lo vediamo per esempio su il costante ricorso a misure di carattere amministrativo sul piano repressivo. Prima parlavamo con Cosenza, ecco, compagni e compagne sono colpite da richieste di sorveglianza speciale, misure di DASPI urbani e così via. Cioè tutte misure che non derivano da uno sviluppo giuridico, un processo, un confronto fra accusa e difesa, eccetera, ma che sono sul piano amministrativo, no? Io mi ricordo che ero piccolo e colpiva la diffusione della detenzione amministrativa all'interno di Israele a danno dei palestinesi, perché è proprio un meccanismo che impedisce la difesa, ma che mette la persona alla berlina del potere presente all'interno di quel territorio. Questo percorso di accelerazione agli strumenti amministrativi e quindi all'ampliamento dei meccanismi di rafforzamento del potere esecutivo a scapito degli altri poteri che costituiscono la società borghese è indicativo delle difficoltà di accumulazione del capitale, ma d'altra parte anche della sua trasformazione, dove la cosiddetta transizione ecologica insieme a quella digitale costituiscono i due assi di cambiamento del tentativo di cambiare il paradigma produttivo sul piano dell'energia e del processo produttivo, per cercare di superare la crisi che colpisce gravemente quei settori, in particolare quello dell'automotive, che per decenni nel dopoguerra hanno costituito l'elemento trainante nella crescita capitalistica. Ecco quindi che ci dovrebbe essere, a mio avviso, una maggiore capacità da parte nostra, da parte delle realtà antagoniste, comunque da parte di coloro i quali si pongono il problema di superare uno stato di cose presenti che è sempre più fondato sulla discriminazione e la disuguaglianza, dovrebbero, a mio avviso, interrogarsi un po' e non farsi guidare dall'aspetto emotivo, da quello shock della paura che attraverso l'uso della pandemia sta sviluppando il sistema capitalistico nel suo insieme. Ecco, spero che su questi temi si possa nelle prossime settimane anche sviluppare un confronto dai microfoni della radio, perché credo che sarebbe importante e utile anche, ovviamente, confutare questo tipo di riflessione, ma comunque portare dei contributi al dibattito complessivo. Bene, con questo vado a chiudere la trasmissione odierna. Mi sono anche un po' allargato rispetto all'orario consono, del resto praticamente il primo quarto d'ora l'ho perso per insipienza nella gestione dei telefoni, e va bene. Quindi, nel chiudere, ricordo un po' di cose. In primo luogo, l'appuntamento di domani, ancora una volta terzo incontro per la costruzione del congresso sulla salute per la fine di maggio, e quindi tutti e tutte le realtà romane, singoli compagni e compagni, siete invitati a partecipare alle ore 18 presso l'occupazione abitativa a Viale delle Province 198. Ricordo che per mettersi in contatto con noi potete sia contattarci tramite la pagina Facebook Coordinamento Sanità, o ancora andare ad accedere ai nostri documenti, a leggere le nostre iniziative, a approfondire gli aspetti di cui abbiamo parlato, per esempio relativamente all'Assemblea per la tutela della salute delle donne, e andando sul sito appunto del Coordinamento Cittadino Sanità.it. Invece, se ci volete contattare, sul sito trovate anche un numero di telefono che in questo momento non ricordo, attraverso il quale potete contattarsi sia WhatsApp sia via Telegram, e se no attraverso la mail Coordinamento Cittadino Sanità @gmail.com. credo che sia tutto. Ricordo che questa è Radio Onda Rossa, che Radio Onda Rossa vive senza pubblicità e senza padrini e senza padroni, ma grazie al sostegno di ascoltatori e ascoltatrici, sostegno che potete realizzare sia andando sul sito della radio www.radioondarossa.it www.ondarossa.info nella sessione sostienici, oppure con il classico sistema del conto corrente postale 61 80 40 01 intestato a Cooperativa Culturale Laboratori 2001, via De Volci 56 00 185 Roma. Naturalmente ricordo anche due appuntamenti per sabato mattina alle 10 a Piazza Santi Apostoli sotto la prefettura su un presidio chiamato dal presidio permanente contro la discarica di Roncigliano e dal coordinamento No Inceneritori di Albano, appunto per chiedere la chiusura della discarica, e alle ore 11 invece appuntamento per una nuova assemblea dell'Assemblea per la Salute delle Donne, questo alle ore 11 a via dei Ciceri 131 presso il Comitato Nido di Vespe al Quadraro. Con questo vi saluto, un saluto particolare a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà. What a difference a day made, and the difference is you.
Le bonheur on le couvre tellement qu'y a plus moyen qu'on reste en chien sous.
Je te dis clairement,
les gens, les sentiments, j'en fais abstraction, pas un sentiment. Poche d'où ma réaction, tous mes proches sont sous tension, sang va être pour la plupart au préchant. Doit rentrer si embrouille avec le dard. Et certes pas des phrases qui blessent comme des coups de schlasse. On se barre bien, j'échappe de mes faiblesses et après classe. Ici on soigne tous, c'est la médecine douce. Hélas, la vie est une sacrée tâche, une bonne tâche tous.
Et là je touche
le fond, les cernes sous mes yeux prennent fort.
Au fond tu pourras y lire,
je suis un jeune qui pète pas la forme.
Écrit, visage à maigrir,
face d'arabe, des griffes physiques ingrats. Autour de moi tout part.